Radio Emilia Romagna, Economia e Turismo. Economia.
Crisi economica, politica, etica. Conferenza a Bologna al Centro San Domenico. Relatore Romano Prodi. Cari ascoltatori, parliamo oggi di crisi economica, una crisi che colpisce il mondo intero e interessa di conseguenza anche l'Italia e l'Emilia-Romagna. Molti fanno fatica a capire cosa è successo e come mai siamo arrivati a questo punto. Approfittiamo quindi di una conferenza realizzata dal Centro Culturale San Domenico di Bologna nel consueto appuntamento dei martedì per capire le cose attraverso l'intervento del professor Romano Prodi, in cui ripercorre i primi passi della crisi e avanza anche alcune proposte. Romano Prodi è certamente conosciuto a tutti voi che ci ascoltate per gli importanti ruoli istituzionali, nazionali ed internazionali che ha rivestito nel corso della sua carriera, oltre a quelli politici come leader della Margherita e poi dell'Ulivo e anche presidente dell'Assemblea Costitutiva del Partito Democratico. Dopo essere stato presidente della Commissione Europea, Romano Prodi dal 12 settembre presiede il gruppo di lavoro ONU Unione Africana sulle missioni del peacekeeping in Africa ed è stato inoltre chiamato quale docente negli Stati Uniti dalla Brown University come professor at large. Sentiamo appunto da Romano Prodi che cosa ha scatenato questa crisi economica che lui stesso definisce la più grave dopo quella del 1929. Intanto possiamo dire che i primi passi nascono in America e da una politica tesa a favorire il potere d'acquisto delle persone per dar forza all'economia e centrata in particolare sui mutui a prezzi bassi per rendere possibile al maggior numero di persone l'acquisto della casa. Principi sani del resto, ma poi cos'è successo? Sentiamo Prodi.
Cosa è successo? Che si è dato una spinta eccessiva a questa politica di per sé stessa, una politica sana. E cioè, partiamo dai mutui dell'edilizia che sono stati il punto di partenza della grande bolla. I governi hanno dato, soprattutto negli Stati Uniti, istruzioni alle banche di facilitare questo e le banche hanno agito di conseguenza con sempre più facilità. Cioè, se chiedevate un mutuo per la casa, immediatamente vi davano il 100% del costo dell'abitazione e la cosa più interessante è che più delle volte questo era legato automaticamente a un supplemento di possibilità di indebitamento se cresceva il valore degli immobili del quartiere della zona in cui la casa era acquistata, cioè uno acquistava 300, prendeva una casa a 300.000 dollari, gli venivano dati 300.000 dollari in mutuo senza, come vi dicevo, eccessiva analisi delle garanzie che prestava. Se in quel quartiere le case di quel tipo passavano da 300-400.000 dollari, altri 100.000 dollari erano disponibili che si poteva comprare la Mercedes oppure fare dei viaggi oppure allargare la casa medesima, cioè una disponibilità che accompagnava con forza il consumo e gli investimenti. Una catena quindi che poteva procedere in modo positivo, senza avere tensioni o problemi, solo con l'aumento dei valori immobiliari. Voi capite bene che il rovesciamento dei valori immobiliari vi interrompe immediatamente questa catena, ma si è prolungata così a lungo nei tempi che si è sparsa dagli Stati Uniti, alcuni altri paesi, in Europa, in Irlanda, in Gran Bretagna e in Spagna, ha avuto caratteristiche assolutamente simili. Pensate che in Spagna il debito immobiliare era pari per la fine della crisi al 27% del prodotto nazionale lordo, cioè tutto il prodotto che viene fatto nel suo paese. Mettete che se lo calate nel frattempo di un terzo di valore immobiliare, ci sono 100 miliardi di euro che sono lì, scoperti, che non si sa come regolare, come mettere a posto. E per quello che insisto sul valore, sulla dimensione quantitativa di questo fenomeno, perché poi sarà la ragione per cui le banche lo trasmettono poi al resto del sistema. Naturalmente è chiaro che la massa dei debiti che si forma con meccanismi di questo tipo è tale che non poteva essere ragionevolmente tenuta tutta sulle spalle delle banche. Cioè, le banche a quel punto non potevano poi reggere la dimensione di questo mercato in grande espansione. Allora, ecco, le banche hanno cominciato a cartolarizzare, cioè hanno fatto dei pacchetti che hanno venduto in modo sempre più complicato a tutti i mercati finanziari del mondo. E naturalmente qui sono entrate in azione tutte le più sofisticate banche d'affari del mondo, da Citibank, Lehman Brothers, Goldman Sachs, le banche svizzere, le banche britanniche, quelle tedesche, molto meno quelle italiane. In questo caso devo dire che il provincialismo giova sul mercato, la tradizione italiana di maggior prudenza nel concedere questi titoli ha salvato la gran parte del sistema bancario italiano da questa creazione di cartolarizzazione. Cioè, torniamo un attimo alla cartolarizzazione per capire anche qui cos'è. Allora, essa è diventata di tutto sempre più complessa, cioè il pacchetto prendeva sempre più titoli da diverse fasi, li metteva assieme e li rivendeva su mercato, mercati nazionali o mercati internazionali. Sono nati, cioè, in questo modo quelli che vengono chiamati comunemente i derivati, che è un nome generico, vuol dire pacchetti di titoli che provengono da diverse direzioni e che vengono venduti nel mercato. E per se stesso va benissimo, no? Se questi derivati fossero sempre trasparenti, conosciuti la loro storia, il loro valore, soltanto che sono stati mescolati titoli di diverso valore, cioè loro di diverso livello di rischio, e poi impacchettati in questi derivati sono stati delle volte venduti tutti al prezzo del rischio minore, cioè al prezzo del pacchetto migliore. E il venditore finale è quello che lo dava il risparmiatore, cioè la nostra controparte è la banca, diciamo così, mettiamoci nelle mani di uno che li compra, che delle volte non sapeva neanche lui di che pacchetto fosse, proprio per tutto questo lungo viaggio che i derivati facevano. E questo ha fatto sì che mica sono stati imbrogliati soltanto, lo vedremo poi, le persone sprovvedute. È stato un gioco che ha preso società finanziarie, che ha preso investitori in altre situazioni prudentissime, che ha coinvolto, cioè, una larghissima quantità e di operatori economici e di risparmiatori finali.
Secondo il professor Prodi, la finanziarizzazione di tutta l'economia, il ritenere la produzione industriale secondaria, hanno portato cambiamenti anche nella distribuzione del reddito, con differenze che vanno da una proporzione di 1 a 400 tra uno stipendio minimo e un apicale. Quali sono quindi le conseguenze etiche di questo fenomeno?
Vi è controversia e non vi è metà di sviluppo, se cioè bisogna salvare tutti quelli che sono in difficoltà, buoni o cattivi, se bisogna salvare solo i buoni, farsi carico delle partecipazioni tossiche di tutti, metterle nella bad bank, separarle. Poi sotto gli aspetti tecnici ci sono ancora delle diversità e discussioni, ma nessuno, o quasi nessuno, ha messo in dubbio che il governo deve essere intervenuto a salvare le banche. Voi capite però che questo cambia fortemente il quadro dell'economia mondiale, e cambia la testa di coloro che hanno documentato e analizzato questi problemi. Ecco, naturalmente, perché questa fretta di governo a salvare le banche? Perché nel frattempo la crisi cominciava a scaldersi, come sta avvenendo, dalle banche alla produzione, all'industria, riguarda tutti i consumatori, riguarda tutti noi. Quando ieri l'altro ti dicevo che l'ultimo mese in America sono arrivati 600.000 disoccupati, in un mese, devo dire che qui il problema è proprio urgente, quello di salvare l'economia, di intervenire, quindi si salvano le banche e poi si riflaziona, si dà fiato, si dà cibo, si dà energia all'economia. Ecco, questo è una cosa straordinaria, non è dell'economia reale e cominci proprio tu. Comincia improvvisamente, chi di voi opera nell'economia, anche in Emilia, si è accorto che avete poche settimane. La rapidità con cui il fenomeno di diffusione della domanda si è verificato sembrava impossibile a chiunque operasse, no? Quando sentivo nel mese di novembre, c'è nessun ordine in tutto il mese di novembre, no? Questa è la frase comune per coloro che lavorano nell'industria emiliana. E questo proprio perché improvvisamente appunto il sistema finanziario si era espanso al sistema industriale e la situazione è ancora estremamente grave. Vi faccio un esempio che fa capire le cose più di ogni altra. La maggior parte di voi sa che cos'è il Super Bowl, no? La grande gara di football americano che si sintetizza in un spettacolo televisivo, cioè nella trasmissione in diretta di questa gara, che ha più spettatori degli elettori alle elezioni presidenziali, per dirvi di... Bene, la pubblicità costa centinaia di migliaia di dollari. Nell'ultimo Super Bowl della settimana scorsa, vinto dal Pittsburgh, si è stata una doppia pubblicità. A chi compra, una società chiamata Value for Gold, con il numero 4 for Gold, no? Diceva: vendete a me i braccialetti, gli anelli e le collane perché io ve li pago bene. Pensate. E la seconda pubblicità diceva: vi garantisco a chi acquista un'automobile che la ricompro all'identico prezzo se rimarrà disoccupato nei prossimi mesi. Due pubblicità di questo genere, prima di tutto mi dicono che non è che poi il mercato aggiusti tutto, se il mercato deve aggiustare in questo modo è un po' un problema, ma vi dice a qual punto di profondità nell'animo stesso della società, sia americana, sia arrivata questa crisi, no? E questo vi rende molto l'idea della situazione di difficoltà e di incertezza in cui si procede in questo momento. E ovviamente abbiamo parlato dei fatti macro, no? Ma c'è stato un altro aspetto importante in questi anni. Questo bolla finanziaria, questa finanziarizzazione di tutta l'economia, questo in fondo ritenere la produzione industriale secondaria, poi rifletteremo. Secondo me dalla crisi l'industria uscirà più importante di quanto non è entrata nella crisi in termini relativi. Tutti questi fatti hanno portato anche a dei cambiamenti nella distribuzione del reddito molto forti. Cioè, io 25 anni fa, mi ricordo, scrissi una lettera al Corriere in cui dicevo, ma insomma, questo è un mondo un po' strano, in cui nella stessa impresa, anche di dimensioni non grandissime, ho misurato le differenze salariali dall'operaio standard al massimo dirigente, c'è cioè la differenza 1,40, se mi sembra un po' troppo. Oggi, e ci fu un grande dibattito su questo, oggi la differenza è da 1,400 e nessuno dice assolutamente niente, cioè questo tipo di economia breve ha adattato anche la nostra coscienza. Io non so dire, non vi voglio dire che è esagerato, che è giusto, io dico come è cambiata la testa, come è cambiato il mondo, adattato anche la nostra coscienza al fatto che una differenza da 1 a 400 sia in fondo una differenza normale, perché è il mercato, bellezza, no? Per quello che vi dico, attenzione, le convinzioni, i fatti teorici sono di un'importanza enorme, e la distanza fra ricchi e poveri è aumentata in tutti i paesi. Se voi leggete il rapporto OCSE ottobre 2008, che si chiama Growing Unequal Income Distribution and Poverty, cioè distribuzione del reddito e povertà nei paesi dell'OCSE, voi trovate proprio questo trend di aumento della distribuzione del reddito, e l'aumento più grosso di questa diversità è gli Stati Uniti e poi Italia. In senso assoluto gli Stati Uniti sono molto più inuguali, ma nell'andamento degli ultimi 10 anni voi vedete da questo rapporto che l'Italia è fortemente diventata unequal, cioè con più differenze Di fronte a questi fatti, sempre più spesso l'impresa non è più vista come una comunità con diversi interessi, lavoratori, investitori, i proprietari, i clienti, il territorio, ma come una entità in cui quello che conta è solo il prezzo dell'impresa stessa. Proprio l'intervento di fondi di investimento continuamente che acquistano le imprese come un mulinello ha fatto perdere molto spesso all'impresa produttiva quel suo valore, se volete con anche un po' di retorica, ma con anche della sostanza, quel suo valore di aspetto comunitario che questa impresa aveva, cioè l'interesse dei cosiddetti stakeholders, che non sono solo gli azionisti shareholders, ma sono tutti coloro che vivono nell'impresa, dall'imprenditore, dai dirigenti, agli operai, agli azionisti, cioè l'impresa come fatto complesso, ed ha abbreviato sempre l'orizzonte della vita dell'impresa stessa. Tanto l'intervento di questi fondi di investimento è un intervento per definizione a breve, perché comprano per rivendere. E quindi il discorso dell'impresa che accompagna la vita nel lungo periodo è diventato sempre, sempre più fragile. Questa è la prima conseguenza etica molto importante della vita. La seconda, invece in termini, ritorniamo al macro, è che nel mondo si è diviso fra debitori e creditori sempre di più. Cioè, da un lato, Stati Uniti, che consumavano più di quanto producevano, dall'altro la Cina, che risparmiava altrettanto in eccesso, con dei dati impressionanti, cioè il tasso di risparmio della Cina è superiore al 40% del reddito. È assolutamente spiegabile, perché lo sviluppo cinese ha avuto dei momenti di non protezione, no? Ancora uno sviluppo iniziale, per cui il lavoratore, la prima cosa che fa se guadagna qualcosa è risparmiare.
Il mercato rimane comunque il fondamento della nostra economia. Il problema è come regoliamo questo mercato, come inserire delle regole e farle rispettare.
Quindi c'è una necessità che la politica torni a dare le regole e a farle rispettare con le difficoltà che onestamente vi ho posto. Ma la politica deve però evitare alcune cose fondamentali, se no cadiamo nella depressione più forte. Primo, i rischi di evitare il protezionismo. Abbiamo costruito mercati mondiali, se si mettono barriere protezionistiche è finita. Il protezionismo, come avete visto, non è solo commerciale, ma anche quello della manodopera, e questi giorni che gli inglesi hanno adottato nei confronti dell'impresa siciliana che aveva vinto un appalto nei cantieri di Gran Bretagna. Ci sono tante forme di protezionismo, altre che si mascherano dietro quadri nobili, come l'ecologia e così via, a volte in modo genuino, ma a volte anche per nascondere barriere protezionistiche. E quindi, ripeto, c'è tutta questa paura che io ho, che perché il protezionismo crea protezionismo, no? Ecco allora la prima regola da usare. La seconda è andare in fretta, come vi ho già detto, con la reflazione. Le misure prese di incoraggiamento dell'economia, sia americane che cinesi che europee, naturalmente, capite, questo può essere fatto in misura diversa a seconda di com'è la situazione del bilancio pubblico. Paese che ha il 104-105% di debito rispetto al bilancio dello Stato non ha lo stesso spazio di un paese che ha la metà, che è il 60%, che è il 50%, il 40%. In questo senso gli inglesi, i britannici possono dare una spinta all'economia molto più forte di quello che non possono gli italiani. Naturalmente non tutti i paesi possono reflazionare allo stesso modo, ma però si deve marciare in questa direzione di dare impulso all'economia. Il terzo, che vi ho detto, correggere gli errori del mercato, dare regole precise e fare una forte sorveglianza. E naturalmente, ecco, questo termine, c'è un ruolo specifico molto importante che l'Europa può giocare in questo campo. L'Europa nostra tradizione molto diversa da quella degli Stati Uniti. L'Europa è nata per promuovere i mercati dell'Unione Europea, ma anche per proteggere i cittadini più deboli, per correggere i suoi errori. Cioè, noi nel DNA europeo, queste correzioni del mercato, che quelle degli ultimi anni abbiamo visto essere così complicate e difficili, ci sono. E questo sistema europeo ha una sua validità, una sua forza, è un elemento di speranza riguardo a quanto sta avvenendo.
Professor Prodi, la Regione riunita attorno a un tavolo, le forze economiche e sociali dell'Emilia-Romagna per definire un piano anticrisi. Cosa ne pensa?
Questa convocazione, chiameremo così, degli Stati Generali, che avviene in parecchi paesi, io sono stato in Messico recentemente proprio per una riunione analoga, mi sembra sempre molto utile. Molto utile perché non si esce dalla crisi isolati, ma si esce con un'azione concertata. Naturalmente è chiaro che alla fine di questa bisogna avere un piano d'azione.
Professor Prodi, cosa possono fare le istituzioni di fronte a questa crisi?
L'ordine delle istituzioni è sempre quello, come ho detto, delle regole, della sorveglianza rispetto alle regole, ma in questo caso anche di un coordinamento attivo dei protagonisti dell'economia. Di intervento nelle parti più deboli e più sofferenti. Io credo che questo sia un dovere di tutta la società, insomma lo è della Regione, è stato espresso anche in sede diversa dalla Curia di Bologna mettendo un fondo a disposizione dei disoccupati. È un compito che deve impegnare tutta la società civile.
A completamento di questo intervento del professor Romano Prodi, ci sembra opportuno informare i nostri ascoltatori sulle azioni messe in atto dalla Regione per contrastare questa crisi. Ce ne sintetizza il Presidente della Regione Vasco Errani.
Abbiamo presentato un progetto per investimenti di 1.500.000.000 da realizzare in modo integrato con il territorio in tutte le province per fare due cose contemporaneamente. Una politica di investimento e quindi di risposta alla crisi e nello stesso tempo una politica di innovazione, perché parliamo di ambiente, di energie pulite, di trasporto pubblico ferroviario, di sapere, tecnopoli, ricerca e innovazione. Dopodiché questo noi lo faremo con grande determinazione.